Le ruberò soltanto 2 minuti. Ho avuto un'idea che potrebbe migliorare il nostro progetto. Tanto solo di apportare qualche modifica.
Lo sai che durante la guerra mi sono nascosto proprio in quel posto. Se non mi credi,
sono convinto che questo scambio
di quei film che ti fanno pensare.
Papà, vuoi sapere la storia che ho raccontato?
Le parole degli altri possono arricchirci. Ascoltiamole.
Eccoci qua. Sì, era tutto voluto.
Cioè, presa così, da sì. Settimane ormai quei ragazzi della terza C.
Sì.
E questa trasmissione un po' insegna, un po' imbara, quindi
io ormai me la sogno la notte questa sigla.
Ah, pensavo alla trasmissione, pensavo alla tua compagna di trasmissione.
No, sogno questa sigla e delle cose fighissime che faccio di lavoro. E ho tanti spunti, quando vorrò cambiare lavoro so cosa mi renderà felice. E questa è la diretta dell'Accademia della Brusca, oggi è 23 maggio, funziona abbastanza. La Nina funziona abbastanza.
Questo bigliettino ho trovato con scritto funziono abbastanza.
Sì, io l'ho preso subito come spunto per una tua comunicazione a fumetti, perché oggi mi pare un pochino distrutta anche tu.
Non ho un aggettivo adatto che insomma possa essere trasmesso in radio, quindi sono veramente...
Quanto influiscono caldo e zanzare in questa in questa dinamica di stanchezza,
preambolo
andante.
D'estate, no, vabbè, rovinano, levano proprio quel 30%, 25% di voglia di vivere che mi è rimasta.
Io credo di aver bisogno di un antistaminico perché ho 4 pizzichi nel braccio e sto per svenire dal
Posso
dolore.
Posso garantire poi che sono enormi, ne ho visto
enormi.
Uno sulla parte alta del braccio e cazzo! Sono enormi.
Sì, sto impazzendo, cioè, ho le caviglie martoriate e avevo 2 strati di quell'anticoso più potente del mondo, arancione e rosso, non si fa pubblicità ma tanto
ma
lo conoscete tutti.
Quello che
e
inizia con la A.
Tutto, sì, credo di non riuscire ad andare troppo avanti con la trasmissione, ho bisogno di 1 litro di ammoniaca.
Aiuto.
È così, va bene. se qualcuno passa nei paraggi della Wombat Tana regia, ci porti dell'antistaminico o dell'ammoniaca.
O del Medusan, se qualcuno di anche voi è fan del mare, delle meduse, ha la pennetta, portatela.
Soprattutto fan delle meduse,
ma io conosco
a farsi male.
Reset era un grande fan delle meduse, ce lo ricordiamo che in vacanza ne ha, in un giorno ne ha prese tre. L'uomo più amato dalle meduse. E detto questo, potete anche darci consigli su come vincere la spiura, come si dice dalle mie parti, provocata dai pizzichi di zanzara, con messaggeria wombat.vado.li, ci lasciate un bel messaggio vocale. Invece diretta wombat.vado.it se siete con la nonna e preferisce scrivere i consigli per appunto, insomma, non sentire tutto questo prurito. Però la pipì non vale, ok? Niente,
no,
pipì,
no,
sulle punture.
No, perché cioè, in generale poi per farlo farete un casino. Cioè,
quindi... Poi dovrei essere io. Insomma, vabbè, diventa una pratica un po' scomoda da fare qui nella tana del Wombat. E Wombat, radiowombat.net, posta Wombat, insiberia.net sono i due indirizzi. Da uno ci starete di sicuro ascoltando e con l'altro invece ci potete scrivere una mail. E se siete in macchina, sintonizzatevi sull'1359 AM.
Lo leggi da un biscotto al cioccolato? No,
dallo
stampino.
È lo stampino dei gadget del Wombat, che potete trovare ormai chissà
in
ormai
tutto
sono
il mondo.
In tutto il mondo. Tra l'altro, dobbiamo dirlo, i nostri adesivi sono super mega richiesti.
Sì.
Ci hanno scritto anche degli australiani che sono stati in vacanza da queste parti e ci chiedevano come potevano reperire un bel adesivo del Wombat, quindi noi ne siamo felici.
Stanno per arrivare. La nuova scorta, sì, degli adesivi sta arrivando.
Adesivi e?
E non tutto solo. Il resto, le borsine, le shopper meravigliose e i cappellini.
Siamo prontissimi per un'estate firmata Wombat, una,
sì,
collezione Spring Summer.
Pretty Wombat.
Pretty Wombat. Dopo vi parleremo anche della punta, degli aggiornamenti di questo fine settimana, che è piuttosto ricco, e vi daremo una fantastica notizia, perché torneranno i venerdì briosi o venerdì brioschi.
Sì,
ma
sembrano
bene,
più brioschi,
dopo.
Però...
Venerdì briosi, sabato brioschi. E, vabbè, bando alle ciance, visto che questa sera la trasmissione finirà un pochettino prima, perché come vi siete accorti abbiamo sforato di una mezz'oretta, colpa mia. Ovviamente.
Colpa del lavoro.
Colpa del
lavoro. Non è mai colpa nostra.
Per insomma non tagliare, poi non lasciare abbastanza spazio agli amici di Walk Wops, quindi stiamo insieme fino alle 19:15. E detto questo, stringiamo.
Stringiamo, stringiamo.
E vi parliamo oggi... Di quello spray, di dopo puntura e di rimedi. No, vi parliamo di People First Language e Identity First Language.
Brava.
L'ho detto bene, ho lavorato
benissimo
in lingua inglese per 8 ore oggi, mi sono inventata della roba perché vabbè funziona così. E, la differenza tra questi due movimenti linguistici, che non sono troppo conosciuti, direi, con un intervento anche del nostro carissimissimissimo amico a Canfora, di cui abbiamo parlato,
sì,
nella trasmissione precedente.
Io ormai citerò sempre solo lui, al posto dell'Accademia della Crusca, d'ora in poi sarà lui il mio
solo
mentore.
A Canfora. Sì, 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 sì,
sì, sì.
Basta, i vetusti, lasciamo spazio ai giovani. Allora, iniziamo con un dato interessante, perché il 17 maggio 1990, quindi 32 anni fa, ormai passati da una settimana, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuoveva l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie, determinando che l'orientamento sessuale fa semplicemente parte dell'identità di ognuno di noi e che non esiste alcuna patologia, alcuna devianza. Però
hai capito, solo nel 1990.
Esattamente.
Si inizia a parlare di identità. E siamo lì, eh?
Siamo
troppo
fermissimi, bloccati a questa cosa. Questo dato ci introduce però a un tema un pochettino più ampio e, come dicevamo prima, forse anche un po' più misconosciuto, che è quello della differenza tra il people first language e l'identity first language. Di cosa si tratta? Ce lo chiediamo insieme. Allora, un
ce
paio
di
anni
ce lo raccontiamo.
Ce la cantiamo
e ce la suoniamo. Che ne dici?
Ci sto, è bellissimo. Nel 1988 è nato un movimento linguistico che ha introdotto il people first language, che mette la persona prima della disabilità. E in inglese questo movimento preferisce la dicitura person with disability piuttosto che disabled person. E mi sembra che nel linguaggio comune americano sia ormai formalizzata la to be with disability e non disabled. Si dice retarded in maniera offensiva, sì. Ma forse un po' questa cosa è normalizzata.
Perché in America è più strutturato questo discorso, quindi poi c'è un momento in cui si lascia scegliere alle persone o ai...
C'è un pastore, c'è qualcuno.
Sì, io so cosa sta succedendo, fai finta di niente. Si lascia scegliere alle persone interessate quale preferenza a seconda di un gruppo identitario oppure di una persona singola. Questo sì, è un passo avanti, sì, nella, sì, discussione. Sì.
E che dire? Che il people first language è un linguaggio, diciamo l'obiettivo, scusatemi, alla base di questo linguaggio, che è stato poi introdotto da persone disabili sulla base del concetto fondamentale che noi non siamo le nostre disabilità, è stato quello poi di eliminare le descrizioni offensive, giustamente, e chiedere rispetto per le persone disabili, che è un po', insomma, sembrerebbe quasi una base educativa. D'altra parte c'è invece l'identity first language, preferito da molte persone disabili, in quanto sostiene la tesi che la disabilità non risiede dentro di loro, ma che dipende dalla società e dall'ambiente che li circonda. È un po' un parallelismo anche con, appunto, il termine handicap, generalmente, no?
Sì,
che l'handicap è determinato,
la volta scorsa, esatto, sì, quanto handicap e deficit siano determinati appunto dall'ambiente circostante o dalla carenza in sé alla tipicità, insomma.
L'identity first language si fonda sull'idea del modello sociale della disabilità, che si concentra questo nell'accessibilità della società, che di fatto rende le persone disabili e rende incapaci di sviluppare poi le loro capacità non residue, come viene detto spesso. Vengono,
sì,
chiamate capacità,
sì,
come se fosse una sottrazione, cioè una, sì, capacità residua. E tra chi preferisce il people first language ci sono ovviamente le persone con disabilità intellettiva, come testimoniato anche dall'esistenza di vari gruppi di difesa denominati people first, che sono stati creati negli anni 70 e che sono stati sempre gestiti da persone con disabilità intellettiva, quindi people first language. Dall'altra parte invece le persone con autismo o la comunità sorda preferisce di gran lunga l'identity first language, sempre per i motivi che sono stati descritti sopra quando l'abbiamo spiegata, quindi l'inaccessibilità della società e dei suoi modelli, e anche per motivi culturali, ma anche di orgoglio.
Di orgoglio, sì.
Pride.
Sì, sì, infatti.
E si prega, la scaletta dice... Si prega di tenere presente che si tratta di generalizzazioni e non devono essere prese come regole assolute, sono un po'
perché per l'appunto poi cioè, devi sempre riferirti alla persona qui con cui ti interfacci.
La Nania si è leggermente allontanata.
Perché c'è in corso un'esplosione di veleno da zanzara, sì. Antistamini.
Forse ce l'ho. Tra un po' se mettiamo un pezzo ne cerco uno.
Grande.
E, amici che ci state ascoltando, diteci cosa possiamo fare intanto per evitare che la Nenia, insomma, diventi una bolla.
Già fatto.
Troppo niente.
Tardi.
Rimedi, cose.
Sì, cioè...
Insomma, questo per dirvi che comunque non si può fare capannello di tutto, no? Quindi in ogni comunità, in ogni singolo caso, ci sono sempre delle eccezioni. In caso di dubbio, chiedere sempre alla persona che tipo di linguaggio preferisce. Questo ci eviterà sempre di fare supposizioni, però secondo me ci dà anche un po', come dire, l'idea di essere persone attente realmente a chi abbiamo di fronte, quindi alla persona con disabilità. Fargli delle domande anche precise al di fuori della vergogna, della paura, delle brutte figure, sicuramente come dire, ci rende partecipi realmente di quella che è la sua vita, ci fa trovare un modo, insomma, ideale di comunicare.
Sì, anche perché ora viviamo un momento, non lo so, si sta creando secondo me una cultura del non sbaglio, cioè non si può sbagliare, quindi l'alternativa è non dire, non chiedere per non sbagliare, studiare magari a memoria, a macchinetta, le nuove terminologie, mentre in realtà è più semplice chiedere semplicemente alle persone a cui si rivolge come riferirsi. In ogni caso, chiaramente questo va da sto lottando con una zanzara che mi stava credendo negli occhi, l'unico punto in cui non ero stata ancora punta.
Perché non li sbatti, appena sbatterai gli occhi.
Devo sbattere di più le palpebre.
E insomma,
sì, insomma, questo vale in ogni caso.
E cosa fa la società, i media, che insomma spesso sostengono?
Scusa, ma sono veramente sotto stress, non so se ti stai rendendo conto.
Sì, sento, cioè,
visto quando ti pizzicano nel mignolino del piede, ecco, io sono totalmente in quella condizione, però l'ho avverto in tutto il corpo ormai.
Tu sei così, io ho il pensiero, oddio, non ho le sigarette, ho dimenticato a casa da fumare.
No, vabbè, ti rimedierò qualcosa.
Mi sto grattando per un altro motivo, tipo, ma a breve. Ok, l'Accademia della Busta finisce qui.
Arrivederci, grazie.
No, facciamo invece un bel punto iniziale, poi molto probabilmente questa trasmissione sulla Identity First e non solo la continueremo poi nella prossima puntata. Però insomma, appunto, la società
tagliamo media, a delineare, sì.
A grandi linee iniziamo a familiarizzare con queste due terminologie, Identity First Language e People First Language, che sono abbastanza, insomma, come dire, delle isole ancora, sono un po' da scoprire.
Brava.
E società media sostengono una di queste due opinioni, che sono, come potete capire, abbastanza gli antipodi sulle persone disabili, che sono, come dicevamo poi ricollegandoci alla puntata di due settimane fa, sono considerate o eroi o vittime, e quindi proprio c'è un'aderenza a quello che abbiamo chiamato abilismo, insomma, totale. Mentre si dovrebbero evitare questi due contrasti, sia la vittimizzazione che l'eroismo, e perché la presenza della disabilità non rende nessuno particolarmente eroico, così come non significa che la loro vita sia una sofferenza continua. Nel
esatto.
Senso,
anche quello è un preconcetto.
Normalizzato.
Sì. Allora ascolteremo un po' di musica, così ho tempo per grattarmi con tutte e due le mani.
Ce ne ho due anche io.
Sì, devo assolutamente fare qualcosa.
Okay. porta sul nasino gli occhiali, ma quanta forza che ha, la fisica e l'algebra sa, e vola anche senza le ali. Fantasia e conscienziato, sempre più
questa.
No, io sono innamoratissima di Arale e Dr. Slump.
Che chicca è questa?
Sì.
È veramente una chicchina niente male che insomma ci può stare in questa puntata, perché
sì,
no?
Sì, un po' di giubilità.
La prossima volta vorrei Ranma, però anche quello ci può stare. Allora, sembra che la situazione dei pruriti si stia un attimo stabilizzando e quindi... Sì.
Il prodotto magico.
Leggi l'inci.
Sollievo immediato con camomilla, aloe e secondo me c'è dell'ammoniaca dentro.
Secondo me c'è,
perché per avermi fatto dell'effetto immediato, sì. Vedremo. È scritto troppo piccolo.
È tipo un gentleman.
C'è troppo buio.
È un tipo un gentleman mascherato da cosa buona e naturale.
Sì, 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 ma a noi piacciono le cose,
sì,
chimiche.
Sì, assolutamente.
Non sono
assolutamente
necessariamente una patita dell'aloe.
Prendi
e basta. Prendi
l'artiglio del diavolo, no.
Dipende.
Mi
non
devi dare
il chimicone. Esatto.
Bene, dopo questa puntata un po' ibrida tra... questioni dermatologiche,
cazzi nostri.
Sì, come infatti, e invece insomma tematiche pregnanti, direi che possiamo andare avanti con la tematica. E karate. Allora la Nania sta cercando di ti sta veramente girando intorno.
Te l'ho detto,
uccidila.
Ci sto provando.
Ci stai provando con poca convinzione, io so perché. Perché
no,
ti dispiace.
No, però le zanzare sono stronze e le uccido.
Oh, bene. Ecco.
Sì, 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 sì. Sono una vegana flessibile. Con un comportamento flessibile.
D'altronde, scusa, la zanzara... What the... ecco, scriveteci alla messaggeria wombat.vado.li. Anzi, mandateci un messaggio vocale o scriveteci in diretta a wombat.vado.it. Qual è il vostro punto di vista sulle zanzare e quale ruolo hanno nella catena alimentare?
Riceveremo solo parole tipo merda, merda, schifo, megoglioni, merda, schifo.
Ah, ma che ci avete già le zanzare?
Qui è pieno. Ma andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Un po' di opinioni dai diretti interessati.
Ecco, un articolo che è uscito su un sito che si chiama Spazio Asperger, che si intitola Prima la persona o prima l'autismo, uso e mal uso trattino del person first language. Quindi cosa ci racconta questo articolo? Che il person first language è stato creato sicuramente con buone intenzioni, ma non funziona. E così ci spiegano un po' il perché questo approccio non funziona. Per Madonna correggere il passato in quelle persone con mi sono fatta male
è molto comica la situazione in radio oggi.
Sembra il tuca tuca. In cui le persone tuca tuca ma schiaffoni.
Sì, io proporrei con la vendita di due magliette e una borsa di comprare un po' di attrezzatura anti-zanzara, perché qui si muore veramente.
Cioè, la racchetta elettrizzata.
No, questa è troppo, no, questa è troppo. Cioè, un banalissimo fornellino. Sì, sì, dai, sì.
Vabbè, ci ho provato.
Per correggere... Al posto del parasputi.
Ah, basta elettrizzare il parasputi.
Giusto.
Perfetto. Il parasputi, per tutti i nostri amici ascoltatori, è un aggeggio che serve a parare gli sputi sul microfono, che io non ho, ovviamente, perché mi sono appena reso conto di essere l'unica cogliona,
sì,
che non ce l'ha.
Perché ce n'erano cinque in altre aste, non ho avuto tempo di acchittare il
Perfetto,
tutto.
Perfetto, benissimo.
Se vuoi ci faccio sputare sul mio.
No, no, guarda, okay. Non ti preoccupare. Per correggere il passato in cui le persone con disabilità erano etichettate in modo diverso rispetto a quelle senza disabilità, andrebbe prescritto che ci si riferisca a tutte le persone per tutti gli aggettivi nello stesso modo. Quindi l'uso del person first imporrebbe l'uso di termini come bambini senza disabilità o bambini con sviluppo tipico, mentre comunemente si sente dire bambini tipici o addirittura normotipici, che è una struttura linguistica orrenda. O la norma è diversa dalla tipicità e quindi non esiste una persona normotipica, oppure la norma è uguale a quella della tipicità, nel caso di una distribuzione perfettamente gaussiana, come la curva, in quel caso è un'inutile ripetizione. E il termine corretto è neurotipico, intanto, e non normotipico, per andare ad indicare le persone con uno sviluppo neurologico tipico. Quindi, per farla un po' breve, si tende a preferire il termine tipico anziché il termine normale o standard, tipico. Nonostante le guide di stile impongano l'uso del person first, diversi studiosi di disabilità e persone disabili si oppongono giustamente al loro uso. Giustamente l'ho aggiunto io, non c'è scritto nell'articolo. Queste persone sostengono che il modo in cui il person first viene comunemente usato non mantenga il suo principio fondante, ma non sono d'accordo su questo congiuntivo. Nella realtà, non tutti sono trattati per primi come persone. Piuttosto, il person first sembra essere usato più spesso per le persone con disabilità che per le persone senza disabilità. Più spesso per i bambini con disabilità rispetto agli adulti con disabilità. E il più delle volte per disabilità ritenuti dalla maggior parte delle persone altamente indesiderabili. Ovviamente questo articolo è un articolo, direi che ha una base scientifica abbastanza forte. E, ci sono diverse citazioni, per esempio Burgdorf, autore X del 1991, St. Louis 99, quindi insomma è un articolo che riporta degli studi, sicuramente delle
sì,
considerazioni
che
scientifiche.
Si ritroveranno in nota per appunto nell'articolo di questo sito Spazio Asperger.
Il person first è più frequentemente usato per riferirsi ai bambini con disabilità che per riferirsi ai bambini senza disabilità, quindi insomma si continua in questo confronto. E, in effetti, continuano con un altro dato statistico, solo l'11% di tutti gli abstract PubMed, quindi delle pubblicazioni mediche, utilizza il person first sia per i bambini con disabilità che per i bambini con sviluppo tipico.
11%, molto poco.
Sì, sì, decisamente. Soprattutto quando ci insomma, pensa al background praticamente che ci stiamo riferendo, che
sì.
È pubblicazione
sì,
medica,
infatti.
Nel senso...
E non è la nazione.
Esatto, non è quindi un media, diciamo, di categoria, diciamo, nella piramide dei media, quella più vicina alle persone, quindi che
cioè, luogo di condivisione delle scoperte, delle osservazioni scientifiche.
È anche un'informazione molto predigerita, invece queste insomma sì. Sarebbero primigene e nulla. Allo stesso modo, solo il 10% usa l'identity first sia per i bambini disabili che per i bambini tipici. Anche questo è molto poco. E quindi tra un 11% e un 10% c'è la stragrande maggioranza degli abstract accademici, quindi facendo una stima molto semplice, 8 su 10, che usa il person first per i bambini con disabilità e la identity first invece per i bambini con sviluppo tipico. È razzismo.
E questo sì, è veramente rappresentativo. Sì.
Il person first è usato più frequentemente per riferirsi ai bambini con disabilità che per riferirsi agli adulti con disabilità. Il person first è usato più frequentemente per riferirsi alle persone con disabilità più stigmatizzanti. E, perché appunto questa tipologia linguistica è usata nel 93% dei casi in cui si parla di disabilità intellettiva e nel 75% dei casi in cui si parla di autismo. Però soltanto nel 18% dei casi per sordità, nel 28% dei casi per cecità e nel 32% della disabilità fisica intesa in senso generico. Mentre il person first non viene praticamente mai usato, quindi siamo in una misura minore rispetto all'11% dei casi, per riferirsi a bambini di talento o ad alto potenziale cognitivo. Anche questo può rientrare assolutamente nel campo delle disabilità.
Sì.
Inoltre, frequentemente, queste diverse eccezioni vengono poi mescolate, mettendo in rilievo la condizione meno stigmatizzante, che è praticamente quella in cui abbiamo bambini gifted, quindi con alto potenziale cognitivo, ma con autismo. Bambini autistici con disabilità intellettiva. Bambini ciechi con autismo nel 94% dei casi e bambini autistici con cecità nel 6% dei casi. Quindi insomma vediamo che ci sono proprio delle distinzioni, uno stigma abbastanza netto. Poi durante la prossima puntata vi parleremo anche un po', secondo me, di esempi pratici e concreti di che cosa significa person first e identity first. Però questo è intanto per darvi un'infarinatura generale su quelli che sono le definizioni e come queste due tipologie di codice linguistico vengano poi appunto perpetrate anche nei campi più insospettabili come quelli scientifici. Assolutamente. Ci sono però delle raccomandazioni che questo articolo, che vi ricordiamo si trova sul sito Spazio Asperger, delle raccomandazioni per ridurre lo stigma che loro si sentono insomma di fare caldamente. Quindi premesso che l'uso del person first language parte da buone intenzioni, forse però l'applicazione differenziata a seconda della percezione della condizione anch'essa parte da buone intenzioni. Ma il principio fondamentale del person first language impone che le persone con disabilità siano trattate linguisticamente allo stesso modo delle persone senza disabilità. E quindi piuttosto che evitare pregiudizi linguistici contro persone o gruppi sulla base della disabilità, quando si usa il person first language stiamo proprio partendo dal pregiudizio che vorremmo evitare, lo stiamo impartendo anzi. E come numerosi studiosi di disabilità hanno sostenuto, il person first può aver sovracorretto la situazione. Quindi questa sovracorrezione ci fa capire la buona volontà che ci può essere dietro, però ha creato danni al punto da rendere la disabilità ancora più stigmatizzante, forse perché è estremamente circoscritta.
Ha fatto il giro dall'altra parte.
Sì. Com'è che si dice? Buttato fuori dalla finestra, è entrato dalla porta?
Sì, o viceversa. Sì, okay. Sì.
Buttato fuori dalla porta, ok.
A seconda dell'abilità.
Pochi. Perché... Secondo di quanto è grande la porta alla finestra. Ponendo l'attenzione sulla persona che quindi ha qualche tipo di identità sbagliata, il person first language può dare l'esatto. Può fare l'esatto opposto di ciò che pretende fare, segnalando vergogna invece di uguaglianza. E così può rafforzare la nozione per la quale è sbagliato avere una disabilità.
E sembra sempre tutto così ovvio, detto così, ma in realtà poi non lo è. Anche le discussioni, non, sì, ci sono ovviamente, però non sono così tante come uno può immaginare. Questo per esempio è un articolo del 2018. Sicuramente ci sono dei circuiti molto più specifici dove queste discussioni avvengono, ma non è così scontato. Tanto più se si parla poi di addetti ai lavori, per esempio, che dovrebbero essere i primi a essere coinvolti, interessati e partecipi a imparare questo tipo di... di ragionamento, e non è così ovvio, ecco.
Però è anche vero che può essere una sorta di allenamento, nel senso che più ci si allena a isolare i pregiudizi, preconcetti più che pregiudizi che abbiamo, che ci hanno anche magari appunto insegnato attraverso un'educazione, no, genitoriale, un'educazione, certo, parentale, che ha sempre una buona fede, però poi appunto dà dei risultati sbagliati. Ma se noi ci impegniamo a isolare quello che non va nella nostra comunicazione, nel nostro modo di definire, ecco che secondo me, facendo un po' di pulizia via via, riusciremo sempre a essere meno etichettabili all'interno di questi insiemi, insomma, di persone che purtroppo contribuiscono a rafforzare lo stigma nei confronti della persona disabile.
No, ma poi anche quando davvero i tavoli di lavoro, non so, GLH, IPEI, tutti quei luoghi in cui comunque si lavora su questo, perché si lavora insieme alla persona disabile, tutto questo ancora manca, onestamente.
Quindi manca, cioè, proprio...
Manca proprio anche solo
alla base di partenza.
Sì, manca, cioè, proprio.
Scandaloso.
E questa è la cosa più assurda.
È come se,
sì, si tratta di diffondere un pochino anche la tematica, semplicemente. Come tutte le cose, visto, si fa sempre tutto un po' in ritardo. Quando si fa, poi magari si riesce a tirar fuori anche qualcosa di buono. Bisogna partire, sì, in questi luoghi degli addetti ai lavori, per l'appunto.
E insomma, forse anche svecchiandoli un po'.
Ah, sì.
Per esempio.
Che dici? Sì.
Insomma.
Sì, allora qui la faccenda
è questa.
Elevando
le suore dagli asili.
Sono le 7:10. Secondo me dobbiamo chiudere, perché altrimenti rubiamo l'inizio della trasmissione WokWops, che va in prima ma non in diretta, quindi rischiamo di sovrapporci. E questo noi non l'abbiamo mai voluto, quindi io sospenderei
mai così,
con un ultimo pezzo spiritosissimo, brioschissimo. Per poi concludere la puntata. Sì. Non ci andava di saltarla anche questa settimana, perché per l'appunto anche la settimana scorsa abbiamo saltato, allora abbiamo preferito splittarla un po' oggi, un po' la prossima, perlomeno almeno ci sentite in diretta. E in replica il sabato, il podcast sempre sul sito radiowombat.net. E tutto il resto si è già detto, leggete la punta per tutti gli appuntamenti del fine settimana, perché questo è veramente un fine settimana ricco di eventi.
La punta.org, selezionate, non so, venerdì 27, sabato 28, domenica 29, quando volete voi, e vedete un po' che cosa c'è in giro, ma tante belle cose.
La punta. Che
questo è il nostro jingle. Scusateci.
Allora, ci risentiamo la settimana prossima. Saluti e baci.
Baci e saluti.
Viva Wombat.
Salami e
riascoltate il podcast se vi siete persi qualcosa, e poi vi continueremo il discorso la settimana prossima.
Esattamente.
Arrivederci. Ciao.
Arrivederci.
Ciao.
Buone zanzare.
Ciao, gente.
Ringo.